provato a dare un'occhiata a quello che è il più corposo degli studi che sono usciti ieri, quello delle CNEL, che è un saggio di 260 pagine, quindi è un lavoro molto accurato e approfondito su quello che è stato l'impatto della crisi economica sul sistema occupazionale. Ma i dati che sono emersi sono effettivamente da catastrofe. Nei 5 anni di crisi, dal 2008 al 2012, il PIL è sceso di 8 punti e i posti di lavoro persi sono stati 750.000. Il guaio è che questi non sono i soli posti di lavoro scomparsi, perché se noi andiamo a vedere l'impatto in termini di cassa integrazione, di riduzioni dello straordinario, di riduzione la riduzione dei posti di lavoro a part-time non volontari, vediamo che l'impatto è ben più pesante. Per esempio, solo la cassa integrazione nasconde in realtà altri 270.000 posti di lavoro perduti, e se non ci fossero stati la rete degli ammortizzatori sociali, probabilmente i posti di lavoro persi sarebbero stati almeno 2 milioni. Di tutto questo probabilmente vedremo gli effetti nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni, nel senso che una serie di posti di lavoro che sono oggi così camuffati da cassa integrazione ed altro tenderanno a sparire definitivamente. E poi i dati sulla disoccupazione giovanile sono assolutamente impressionanti. Si parla di questo fenomeno dei NEET, cioè dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno né impiego né educazione né trading, no? I cosiddetti NEET, e sono grosso modo un giovane su 4 in queste condizioni, quindi è gente che non ha nessuna prospettiva di trovare un lavoro concreto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ed è anche gente che è spesso costretta a dare vita a quel fenomeno che si chiama over education, cioè ad accontentarsi di lavori molto inferiori a quella che sarebbe la loro preparazione professionale e ad accettare anche sotto inquadramenti per lunghi periodi di tempo. Quindi abbiamo una fortissima riduzione delle aspettative e un aumento enorme di disagio e di sofferenza sociale.
Sì, gli effetti drammatici della crisi si possono allargare anche fuori dall'Italia, o la situazione altrove è un po' meglio?
Ma sicuramente l'Italia dopo la Grecia è quello che ha avuto l'impatto più serio in termini di perdita di posti di lavoro. Bisogna tenere presente che le statistiche sulla disoccupazione vanno analizzate con molta cura, no? Per esempio il lavoro del CNEL dice ci sono 3 milioni e 100 mila disoccupati ufficiali, ma in realtà quelli reali sono molto di più, perché se noi andiamo a mettere insieme i disoccupati ufficiali, gli inattivi, gli scoraggiati, quelli che non cercano più lavoro, quelli che fanno dei part-time involontari perché vorrebbero lavorare di più ma non ci riescono e tutto, i dati della disoccupazione ufficiale, che sono il 12%, in realtà salgono fino vicino al 30%, perché se noi abbiamo circa 20 milioni di occupati, abbiamo circa 28 milioni di potenziale occupazionale che viene sfruttato solo in parte. Quindi possiamo dire che la disoccupazione reale, tenendo conto di tutti questi dati che abbiamo detto, sfiora il 30%.
Sì, un altro dato abbastanza impressionante, come dicevi tu, era quello dei giovani. Devo dire che anche in prospettiva sembra non esserci grandi soluzioni. Il governo Letta soprattutto si era sperticato a dire che insomma un minimo di uscita dalla crisi dovesse passare attraverso il lavoro. In realtà tutto questo, al di là della penuria del governo, sembra non esserci nessuna ricetta né da nessun lato, oppure si intravede c'è qualche dato positivo da segnalare in questo rapporto?
No, direi che sulla carta esistono degli strumenti per favorire l'occupazione. Infatti il volume di risorse che è stato messo a bilancio di qui al 2016 è imponente, sono circa 800 milioni di euro che vengono sostanzialmente investiti con questa finalità, però le modalità di investimento sono in realtà contributi alle imprese che assumono. Se le imprese non hanno comunque un clima di fiducia, per cui non hanno la possibilità di partire, di essere messe in condizione di operare, tutto questo non si traduce in nessuna garanzia. Cioè non c'è un'iniziativa pubblica che crei lavoro direttamente, c'è un'iniziativa di finanziamento delle aziende private che assumono, che può diventare benissimo una trappola senza nessun esito. Teniamo presente che le politiche del governo sono fortemente contraddittorie. Il fatto di innalzare l'età pensionabile ha ridotto ancora e di molto le possibilità di assorbimento dei giovani. Teniamo presente che l'invecchiamento della popolazione oggi ci dice che gli over 55 anni al lavoro sono aumentati dal 13 al 15% della forza lavoro, mentre i giovani sotto i 30 anni si sono ridotti dal 15 al 13. Quindi facciamo lavorare fino a età pensionabili impossibili, vecchietti che non sono più in grado di reggere, mentre invece abbiamo un potenziale giovanile totalmente impossibilitato a costruirsi un futuro.
In tutto questo, tra l'altro, in mezzo c'è la questione degli esodati, che ogni tanto ci mettono una toppa, ma continua a esserci gente che è rimasta nel limbo.
Sì, c'è questo problema enorme di centinaia di migliaia di persone, si parla fino a 300-350 mila persone che di qui al 2019 si troveranno in questa condizione, perché hanno accettato di andarsene, spesso favoriti da piani incentivanti di esodo da parte delle aziende, pensando, contando sulla possibilità di accedere ai requisiti pensionistici entro una certa data, mentre invece la riforma Fornero ha spostato in avanti tutto questo, e il loro reddito dipende ogni anno da provvedimenti di finanziamento del Fondo Speciale per l'Occupazione dell'INPS che ogni anno tarda. Quindi, per esempio, ci sono, perfino nel settore dove lavoro io, nel settore bancario, dei lavoratori che sono senza reddito da aprile perché il relativo fondo non è stato ancora finanziato, e se tutto va bene forse se ne parla nella legge di stabilità, quindi rischiano di trovarsi 7-8 mesi di buco, come già successo peraltro negli anni scorsi, e questa è una condizione che riguarda decine di migliaia di persone. I classici provvedimenti, i 65.000 più i 55.000, sono delle pezze temporanee che hanno messo comunque in grande difficoltà un numero impressionante di lavoratori per lunghi periodi di tempo.
Ecco, ieri alcuni giornali, riportando stralci del rapporto dell'OCNEL, insistevano sul fatto che oramai parte di questa disoccupazione innescata dalla crisi può essere considerata di carattere strutturale.
Sì, in effetti questo è un po' il dato di fondo, no? La domanda che ci si pone è questo: se mai questo serbatoio di disoccupazione potrà essere svuotato e riassorbito almeno parzialmente nei prossimi anni. Lì si applicano le classiche curve di Phillips, curve di Beveridge e così via, per capire se effettivamente la nostra economia ha subito un mutamento strutturale, e quindi bisogna considerare quelli che saranno i flussi demografici del futuro. Però di fatto noi abbiamo una incapacità strutturale di creare lavoro, di riprendere un discorso di produttività che ci faccia, come dire, tenerci in linea con i livelli di competitività dell'economia sul piano mondiale. Quindi è molto probabile che dovremo rassegnarci, se non ci saranno terapie d'urto, ripensamenti radicali del meccanismo di funzionamento economico, dovremo abituarci a processi di deterioramento del mercato del lavoro sempre più ampi, sempre più profondi.
Ecco, tra l'altro, con un'espressione che io aborrisco, sempre l'OCNEL definiva, come dire, parlava appunto di deterioramento del capitale umano, no? Che ossia i giovani obbligati a lunghissimi periodi di non occupazione, sottooccupazione, finiscono poi con non essere mai più competitivi sul mercato del lavoro, e quindi di rappresentare una prospettiva di disoccupazione cronica che attraverserebbe tutto l'arco della loro vita. Tu cosa ne pensi?
Beh sì, è un po' come una macchina che è lasciata in garage, dopo un po' va a ramengo da sola, no? È brutto usare, come dire, un termine di paragone simile per delle persone, per degli esseri umani, ma in realtà noi sappiamo che l'esperienza lavorativa non dipende soltanto dalla formazione scolastica o dal percorso di studi, dipende anche mettersi alla prova e provare a lavorare, no? Per imparare un lavoro, per cominciare a farsi un'esperienza e così via. Se tutto questo non avviene o avviene sempre in un'ottica di estrema precarietà, è evidente che non si va verso una pace. Teniamo presente che oggi i giovani che sono entrati alla legge 3 in avanti, almeno uno su tre è precario, quindi non ci sono prospettive di occupazione stabile, e questo ha, oltretutto è aumentato tantissimo nel corso del tempo, è aumentato ancora di più con la crisi, perché nella prima fase della crisi tra il 2008 e il 2009 c'è stata una forte riduzione dell'occupazione proprio che ha coinvolto i lavoratori a termine. Poi è ripreso un minimo di occupazione nel periodo 2010-2011, ma con forme di lavoro precarie che quindi hanno aumentato il numero dei precari sul totale degli occupati complessivi. Quindi se non si riesce a determinare un'inversione di tendenza su questo, la situazione non potrà fare altro che peggiorare.